Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani. Non si deve, in quanto uomo, limitarsi a pensare a cose umane, ma per quanto possibile bisogna immortalizzarsi e fare di tutto per vivere secondo la parte migliore che è in noi.
Bentrovati all'ascolto. Oggi parleremo di immortalità nel pensiero antico. Abbiamo aperto con una citazione di Aristotele dall'Etica Nicomachea che ci invita a vivere secondo la parte migliore che è in noi. Aristotele però non fa che seguire il pensiero del suo maestro, perché queste cose le aveva già dette Platone, come ci dimostra Franco Ferrari in un recente e interessante saggio intitolato La via dell'immortalità, percorsi platonici. È un libro che indaga il rapporto tra la tradizione religiosa e il pensiero filosofico nel mondo antico e analizza i numerosi dialoghi di Platone che parlano dell'anima e di immortalità. Ma quello che sorprende è che Platone non intende solo l'eternità post mortem, ma intende qualcosa a cui tendere già ora, già qui, perché se valorizziamo la parte migliore di noi, che per Platone era la capacità di esercitare il pensiero, il ragionamento, la contemplazione delle idee, ecco, insomma, se perseguiamo la saggezza, ci possiamo assimilare al divino e in un certo senso ci immortalizziamo già qui, nonostante viviamo su questa terra. Del resto è proprio Platone che ha detto che noi siamo piante celesti e non terrestri. A portarci a riflettere sul tema dell'immortalità in Platone e in generale sul rapporto tra tradizione religiosa e pensiero filosofico nel mondo antico è con noi Franco Ferrari, docente di filosofia antica presso l'Università di Salerno e di filosofia tardo-antica presso l'Università di Pavia. Autore di vari saggi e di traduzioni e commenti di opere platoniche, Ferrari ha focalizzato i suoi interessi di ricerca su Platone e sulla ricezione del platonismo ed è coordinatore del comitato editoriale dell'International Plato Society. Il volume su cui ci concentriamo oggi è un agile saggio pubblicato dall'editore Rosenberg e Sellier nella collana I saggi di Eranos della Fondazione Eranos di Ascona. Il titolo, come dicevamo, è La via dell'immortalità. Professor Ferrari, benvenuto. In questo libro che lei dedica al tema dell'immortalità, all'anima e più in generale al processo di trasposizione della tradizione religiosa nell'ambito della riflessione filosofica all'interno dei dialoghi di Platone, ecco, la tradizione religiosa a cui Platone fa riferimento è definita misterico-iniziatica. Io partirei da qui. Cos'è la tradizione religiosa misterico-iniziatica?
Sì, occorre fare una premessa. In realtà la religione antica, la religione greca ed in particolare il mainstream della religione greca non ha tanto aspetti misterico-iniziatici, nel senso che è la religione della polis ereditata sostanzialmente dalla tradizione epica, cioè da Omero ed Esiodo, è la religione di Zeus e delle divinità tradizionali. Esiste però una tradizione altra, una tradizione esterna ai circuiti cittadini, legata da una parte al culto dionisiaco, dall'altra all'orfismo, e che è stata in parte ereditata dal nascente pitagorismo. Questa religione, che ripeto, è una religione che è al di fuori dei circuiti tradizionali, almeno inizialmente, ed è ciò che il grande antichista irlandese Eric Dodds chiamava il conglomerato ereditario, no? Cioè quell'insieme appunto di culti, di riti, che sostanzialmente ruotano intorno ad un nuovo protagonista che in Omero non riveste alcun ruolo significativo. Questo nuovo protagonista è l'anima, la psiche, che è vista come qualcosa di diverso, eterogeneo rispetto al corpo, ed è vista soprattutto come il luogo dell'autenticità dell'individuo, come il vero sé, come il vero individuo. Ebbene, secondo questa tradizione, secondo questo conglomerato originario o ereditario, l'anima sopravvive alla morte del corpo, ha un'esistenza autonoma e soprattutto ha un'origine divina. L'anima si legge in uno dei frammenti orfici, in uno dei frammenti del poema orfico, si dice che l'anima è athanatos, cioè immortale, e ha la sua origine ec theon, cioè a partire dagli dèi.
E proprio questo è il punto su cui vorremmo concentrare la nostra conversazione, l'immortalità dell'anima, perché la via dell'immortalità è il titolo del suo saggio. Ma prima volevo collegarmi a quando lei diceva per Omero non è così importante, non è così protagonista. Quindi in Omero noi abbiamo tutti presente la scena in cui Ulisse incontra nell'Ade le anime dei defunti, ma non sono la stessa idea di anima, perché sono come delle ombre, se non sbaglio.
È esattamente come dice lei, sono degli eidola, delle immagini. Per Omero l'anima è una sorta di soffio. Il termine psiche ha la radice appunto del termine soffio, del termine respiro, ed è sostanzialmente ciò che abbandona l'individuo nel momento della sua morte, accanto all'ultima esalazione. Ora, quest'anima, come lei diceva, ha un'esistenza post, diciamo, terrena, dopo la vita dell'individuo, ma è un'esistenza umbratile, che è solo un pallido ricordo dell'esistenza autentica. Del resto, Omero dice chiaramente che sarebbe molto meglio vivere come un servo in questo mondo piuttosto che vivere nell'Ade, perché nell'Ade l'individuo ha sostanzialmente perso tutta la sua forza e la sua caratterizzazione. E in questa tradizione, invece, per così dire anti-omerica, l'anima diventa il vero sé, diventa il luogo dell'autenticità dell'individuo e non, come accade in Omero, una pallida ombra di ciò che l'individuo era durante la sua vita.
Quindi veniamo a Platone, per il quale l'anima è davvero allora il luogo del vero sé ed è ciò che è immortale, ciò che noi siamo abituati a pensare, appunto, sopravvive post mortem, dopo la nostra morte, al corpo. Ecco, che cosa accade in Platone?
Certamente in Platone, attraverso la figura di Socrate, assistiamo ad un processo di trasposizione. Platone conosce questa tradizione che si è in qualche modo condensata nella figura di personaggi come Pitagora e come Empedocle, che in questo senso sono eredi di questo conglomerato ereditario ed hanno entrambi riconcettualizzato, diciamo, questa costellazione teorica, arrivando a porre al centro, nel caso di Pitagora, la psiche, l'anima, nel caso di Empedocle una figura che è un analogo dell'anima, cioè il daimon, il demone. Rispetto alla tradizione precedente, i due filosofi o autori presocratici rafforzano l'idea della trasmigrazione delle anime. Cioè l'indipendenza dell'anima dal corpo fa sì che l'anima sopravviva al corpo e si rincarni in un altro individuo. Ad esempio Empedocle, in uno dei passi più famosi del suo poema, dice: una volta fui ragazzo, un'altra volta fanciullo, un'altra ancora muto pesce del mare, no? Cioè la reincarnazione coinvolge tutti gli esseri viventi, non solo gli uomini, ma anche gli animali. Ora, tutta questa tradizione è presente a Platone, che ne fa sostanzialmente l'oggetto di uno dei suoi dialoghi più lunghi e complessi, naturalmente anche che hanno esercitato un'influenza maggiore sulla tradizione occidentale, cioè il Fedone, che infatti ha per secondo titolo Peripsuches, intorno all'anima. Qui Socrate sta trascorrendo le ultime ore della sua vita accanto ad alcuni amici, due dei quali sono dei pitagorici. E Socrate invita questi pitagorici a non essere addolorati per ciò che attende, cioè per la morte di Socrate, che dovrà di lì a poche ore bere la cicuta, perché appunto egli vivrà anche dopo la morte, perché la sua anima è immortale. E qui Platone propone, espone una serie di prove in favore di questa immortalità dell'anima. Tuttavia, si tratta di prove che lo stesso Socrate giudica con una punta di scetticismo. Dice infatti che le cose siano proprio così, non sono affatto sicuro, ma che siano più o meno così e che comunque sia meglio e più utile all'assunzione di comportamenti virtuosi ritenere che l'anima sia immortale, questo credo di poterlo affermare. Ma in realtà qui Platone, in questo dialogo, il Fedone, riprende questa tradizione rituale, no? Uno degli elementi centrali di questa tradizione orfico-pitagorica, empedoclea, ruota intorno al concetto o alla nozione di catarsis, di purificazione. L'iniziato deve purificarsi, deve sottoporsi a un regime di vita ascetico, appunto per valorizzare ciò che di autentico c'è in lui, appunto l'anima contrapposta al corpo. Ebbene, Platone utilizza questo lo riprende questa idea di purificazione, ma la sposta, la trasposta dal piano religioso rituale dei riti e delle pratiche al piano propriamente conoscitivo, perché puro per Platone, kataros appunto, deve essere da una parte l'anima, nel senso che non deve essere influenzata dalle istanze della sensibilità e della corporeità, ma puro è anche l'oggetto della conoscenza autentica, cioè il mondo delle idee, che è puro in quanto è non qualificato, non relativo. Ad esempio, l'idea del bello è ciò che è bello in senso assoluto, puro da ogni aggiunta, da ogni elemento relazionale, temporale e via dicendo. Quindi si assiste proprio ad una sorta di trasposizione dell'idea di purezza dall'ambito, dalla sfera religioso-rituale al piano, al dominio propriamente filosofico.
E quindi qui sta proprio il punto attorno a cui ruota il suo studio Franco Ferrari nella Via dell'Immortalità. Immortalizzarsi, se si può dire, per Platone non è solo comportarsi bene in virtù della sopravvivenza post mortem, in virtù del fatto che la nostra anima sopravviva al corpo post mortem, ma è condurre una vita con sapienza, con dei buoni ragionamenti, per valorizzare quella parte razionale che è la nostra anima, della nostra anima.
Sì, è proprio come dice lei. Questo processo trova il punto culminante proprio nel Timeo, che è uno dei dialoghi più lunghi, più importanti di Platone, un grande dialogo dedicato alla generazione e alla struttura del mondo, dell'universo. Ebbene, Timeo, che è il protagonista del dialogo, proprio alla fine del suo lunghissimo monologo, dichiara espressamente che la divinità ci ha fornito la parte razionale della nostra anima come un demone. Qui c'è proprio la tradizione pre-platonica dell'anima demone, e questo demone, questa parte razionale, ci rende piante celesti, non terrestri. In questo modo Platone capovolge la struttura, il radicamento antropologico dell'uomo, l'origine dell'uomo, o almeno della parte razionale della sua anima, si trova lassù, cioè nella sfera divina, immortale, cioè sostanzialmente nel mondo intellegibile. Dunque l'uomo è in grado, valorizzando questa parte di noi che è divina, Aristotele la chiamerà Theion, qualcosa di divino, ebbene, valorizzando questa parte, l'uomo può diventare immortale già durante la sua vita terrena. Ma questa immortalità, come lei osservava giustamente, non comporta un'aggiunta temporale alla vita, ma si realizza attraverso l'intensificazione di questa componente. In questa maniera l'uomo si rende simile, omoios, al Dio, ma non in quanto vive per sempre, ma in quanto nel periodo in cui vive ha, come dire, raggiunto una condizione che è autenticamente simile a quella degli dèi.
E in questa assimilazione dell'umano al divino, quindi questo rendersi simile al Dio attraverso l'esercizio del pensiero filosofico, della sapienza, è esclusiva dei filosofi o possono arrivarci tutti?
Beh, Platone in questo non era democratico, bisogna riconoscerlo. Platone ritiene che è vero che la componente razionale è antropologicamente diffusa in tutti gli uomini e tuttavia solo pochissimi sono in grado autenticamente di valorizzarla. Esistono ostacoli che si frappongono costantemente alla piena valorizzazione di questa componente. Sono ostacoli sia di natura naturale, per così dire, se mi passate l'espressione, cioè dipendenti dal fatto che l'uomo non è solo ragione. Esistono componenti dell'anima irrazionali legate ai desideri corporei, ma anche legate alla componente impulsiva dell'anima. Ebbene, nella stragrande maggioranza degli esseri umani, le parti irrazionali prendono il sopravvento sulla ragione. Esistono poi anche degli ostacoli di natura storico-sociale. La stessa società tende a rendere più difficile l'egemonia della parte razionale. Gli uomini sono portati per spirito di, per la volontà di imporsi sugli altri uomini, per il desiderio di potere e via dicendo, a fare prevalere le altre componenti. Ma nei pochissimi individui in cui effettivamente la ragione prende il sopravvento, ebbene, in questi individui si può effettivamente assistere a un processo di divinizzazione, cioè di immortalizzazione.
Noi siamo abituati a concepire il pensiero platonico come precursore dell'idea cristiana dell'immortalità, dell'eternità, dell'anima, quindi del vivere per sempre, ma a questo punto lei ci fa notare, Franco Ferrari, come ci dimentichiamo quest'altra idea platonica, che siamo immortali già qui, già ora, nel nostro essere simili a Dio.
Certo, Platone forse non direbbe simili a Dio, sebbene lo dica anche in qualche passo, ma probabilmente lo fa in termini un pochino rappresentativi e metaforici. Direbbe forse noi abbiamo dentro di noi una componente divina. Userebbe dunque il neutro e non il maschile, per così dire. Però è esattamente così, cioè recuperando l'idea arcaica di una provenienza divina dell'anima, Platone la traspone sostenendo appunto che la ragione o l'intelletto che noi abbiamo come un demone è la componente divina, cioè ha una provenienza divina. Platone addirittura arriva a dire, sia nel Fedone, sia nel Timeo, sia in altri dialoghi, che questa parte dell'anima è syngenes, cioè affine, congenere all'essere autentico. E dunque, valorizzando questa parte, l'uomo può conoscere autenticamente la realtà, cioè il mondo delle idee, e in questo modo, attraverso la conoscenza e la valorizzazione di questa componente, può immortalizzarsi.
Questa componente, appunto, della valorizzazione della parte razionale è disinteressata, perché teoria è proprio la contemplazione disinteressata, gratuita, che ha fine in sé delle cose. Questo però è abbastanza vicino anche al pensiero cristiano della gratuità, no? Di questo amore disinteressato verso il mondo.
Sì, è vero. Naturalmente bisogna riconoscere che il pensiero cristiano nascente, cioè tra il primo, il secondo e il terzo secolo dopo Cristo, il pensiero della cosiddetta patristica, quando si è posto l'obiettivo di fornire basi filosofiche alla religione cristiana, si è rivolto quasi inevitabilmente proprio al platonismo. E la teoria dell'anima platonica, la teoria dell'origine divina dell'anima e la valorizzazione della componente teoretico-contemplativa a cui lei faceva riferimento sono alcuni degli assi portanti intorno ai quali si è definito, diciamo, la ricezione operata dal cristianesimo nei confronti della filosofia platonica. Si può anche aggiungere che nel pensiero greco, probabilmente già a partire da Pitagora, ma senz'altro in Platone e Aristotele, si assiste ad una sorta di primato della teoria, nel senso che la filosofia per gli antichi, questo vale per tutti i pensatori antichi, non è una professione come nel nostro caso, ma è un bios, cioè un genere di vita. Ed è un genere di vita che, secondo i filosofi, riesce a garantire accesso al benessere in misura maggiore di altri generi di vita, concepiti come concorrenti alla filosofia. Penso alla vita del politico, penso alla vita del mercante, dell'uomo di affari, perfino alla vita dell'atleta e via dicendo. Ebbene, la filosofia è appunto quel tipo di vita che offre maggiori garanzie del conseguimento di una condizione di felicità, ma noi potremmo dire meglio di benessere. E Pitagora, in un episodio raccontato da Cicerone, che poi troviamo anche nella tarda tradizione pitagorica, appunto dice a uno che gli chiedeva in cosa consistesse la sua attività, spiega che bisogna paragonare la vita ad una delle manifestazioni sportive, pensiamo ai giochi olimpici, in cui c'è chi vi si reca per acquisire gloria, per esempio gli atleti, c'è chi vi si reca per acquisire ricchezza, ad esempio i mercanti che vendono i loro prodotti. C'è infine chi vi si reca solo per contemplare, per guardare. Ebbene, questa è la condizione del filosofo, secondo Pitagora.
Abbiamo conversato con Franco Ferrari, docente di filosofia presso l'Università di Salerno e l'Università di Pavia, intorno al suo recente saggio La via dell'immortalità, percorsi platonici, uscito nella collana I saggi di Eranos, della Fondazione Eranos di Ascona, dall'editore Rosenberg e Sellier. Di Franco Ferrari vi ricordo anche il saggio Introduzione a Platone, edizioni Il Mulino. Per oggi è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio il nostro ospite, da Letizia Bolzani, un cordiale a risentirci.